vivere nella misericordia. Non è un commento o un testo evangelico, anche se sempre partiremo da un passo dalla Bibbia. È più che altro un riflettere su ciò che è la misericordia e indicare a me e a voi alcuni atteggiamenti che manifestano, che traducono in concreto la misericordia. Perché indicando alcuni atteggiamenti, alcuni modi di essere misericordioso, capiamo meglio cos'è questa misericordia. Per cui non già il commento a un passo evangelico, bensì una riflessione e una indicazione, desunta dall'esperienza, di quali possono essere gli atteggiamenti di misericordia, in modo da vivere, sperimentare la misericordia. Partiamo, come fa ogni buon cristiano, da un passo evangelico. Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 9. Andando via di là, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate e imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Ecco un passo in cui Gesù dice al fariseo: imparate che cosa vuol dire io voglio misericordia e non sacrifici. Io chiedo a Gesù: cosa vuol dire misericordia? E cosa vuol dire vivere nella misericordia? E lui stamattina, attraverso di me, vi dà una qualche risposta. Cominciamo con ricordare ciò che Papa Francesco ha detto circa la misericordia in quel documento con il quale ha promulgato, ha dato inizio all'anno giubilare della misericordia. Il documento si chiama Misericordie Vultus, il volto della misericordia. E appunto dice cos'è la misericordia e poi spiega come si organizza questo anno giubilare della misericordia. Vi leggo questo passo in cui egli descrive che cos'è la misericordia. Lo fa anche in altri passi, però inizia con questo passo. La misericordia è fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia è la parola che rivela il mistero della Santissima Trinità. Misericordia è l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia è la via che unisce Dio e l'uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre, nonostante il limite del nostro peccato. Beh, la misericordia è tutto. Puoi elencare 300.000 contenuti della misericordia. Un po' come la bontà. Cos'è la bontà? Puoi riempire un libro di 400 pagine dicendo cos'è la bontà. È tutto. E quando una risposta è troppo lunga e dice tutto, non sai più bene che cosa voglia dire. Mi pare. Noi andiamo all'essenziale. Anche per non chiamare tutto misericordia, ma per chiamare misericordia quegli atteggiamenti che veramente esprimono più da vicino in modo più inequivocabile che cos'è veramente la misericordia. Incominciamo dalla parola, dalla sua etimologia. La parola misericordia. Che cosa vuol dire la parola misericordia? È un termine che nasce dal latino, che è la madre di tutte le lingue neolatine, italiano, francese, spagnolo, eccetera. E questa parola, misericordia in latino, deriva da due parole messe insieme. Miserior, cor cordis. Miserior, soffro, sto male, sono depresso, mi sento sofferente, mi sento umiliato, sono miserabile, sono un peccatore. Tutto questo è indicato dal verbo miserior, soffrire, essere giù, essere scoraggiato, essere a terra, essere demotivato, essere misero, essere sofferente. Se è un miserabile, ecco, deriva da miserior. Cor cordis vuol dire cuore. Nominativo cor, genitivo cordis, il cuore. Misericordia vuol dire sentire con il cuore la tua sofferenza, la tua miseria. O in altre parole, la tua sofferenza, la tua prostrazione, il tuo star male, il tuo essere nel bisogno, mi colpisce il cuore. Non mi lascia indifferente, non mi fa fare una risata, peggio per te, ma mi colpisce il cuore. Prima definizione che do è questa. Misericordia vuol dire essere toccati nel profondo del cuore. È un colpo che senti dentro di te. Sei così poco indifferente che la sua situazione, magari neanche lo conosci, ti colpisce. Ti colpisce. C'è un colpo. E tu senti. Tu stai male per lui. Sei afflitto per lui. Sei toccato nel cuore dalla sua miseria. La sua situazione non soltanto non ti è indifferente, ma ti contagia, ti coinvolge, ti commuove, ti muove dentro, ti tocca dentro. C'è chi se ne frega di fronte alla miseria degli altri, chi invece ne è commosso, ne è toccato, ne è scosso. Padre, come mi ha scosso quell'esperienza. Pensi che ho pianto di commozione. È stato non indifferente, ma coinvolto. Chi è il primo che sente misericordia? Che si lascia commuovere dentro di sé, nel suo cuore, per le nostre miserie? È uno che potrebbe anche non commuoversi, perché lui sta bene, almeno lui sta bene, benone. È Dio. Eppure Dio è il primo che si dimostra commosso, mosso dentro, toccato nel profondo dalla nostra situazione. E ma che vergogna fare la donnina che piange perché il nipotino si è fatto male. Dio si mostra commosso dalla nostra situazione. Non è un tipo intransigente, insofferente, apatico, indifferente, inamovibile, immobile, come noi lo immaginavamo. Dio non può né soffrire né gioire, perché Dio è nella somma perfezione. Dio non può cambiare, perché Dio ha già raggiunto il massimo della stabilità. Così la pensavano i filosofi. Ma il nostro Dio è un piagnucolone, è uno che si lascia commuovere da ogni situazione un po' seria e non se ne vergogna. Leggo un passo in cui si presenta Dio che si commuove per la situazione miserevole dell'uomo. E questo è un passo importante, perché è il passo che dà inizio alla liberazione dall'Egitto. Dio ci ha liberati dall'Egitto. Ecco, ci ha liberati così. Per questo motivo, con questo animo, con questo cuore, Dio, attraverso Mosè, ti ha liberato dall'Egitto. Dio mi ha dato una mano in questa situazione di prova. Mi ha liberato da questa sofferenza. Ecco, Dio, attraverso quel medico, attraverso quelle persone, attraverso quella situazione, ti ha liberato dalla sofferenza. Con questo cuore, provando dentro di sé questi sentimenti. E leggiamo ciò che si legge in Esodo 3. Il Signore disse a Mosè: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Jebuseo, la famosa terra promessa già occupata da altri abitanti, però promessa riservata da Dio al popolo ebraico. Ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, dice Dio a Mosè, io ti mando dal faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Mosè disse a Dio: ma chi sono io per andare dal faraone e per far uscire gli israeliti dall'Egitto? Rispose: io sarò con te. Notate i verbi che qui Dio si attribuisce e ci ricorda. Ho osservato la miseria del mio popolo. Sono informato. È da tempo che io osservo che cosa sta capitando. Non è che me l'hanno detto, guarda che i tuoi là stanno male. No, no, io stesso ho osservato. È da tempo che io osservo. Ciò che è successo è entrato nel mio sguardo, nei miei occhi. È impresso nella mia mente, ho osservato. Ho udito. Non soltanto è entrato attraverso i miei occhi, è entrato anche attraverso le mie orecchie. Ho sentito il grido di sofferenza, gli strazi del mio popolo, oppresso, calpestato, ingiuriato, perseguitato, lapidato là in Egitto. Conosco le sue sofferenze. So che cosa stanno soffrendo. È come se le soffrissi io, le conosco. Il verbo conoscere in ebraico non indica soltanto una conoscenza razionale. Sono informato, so. Conosco la cronaca. Conosco vuol dire c'è una intimità profonda tra me e quella situazione. La conosco nel profondo, la vivo nel profondo. La vera conoscenza, secondo la Bibbia, la si ha nel rapporto coniugale. Quando non è un semplice guardarsi negli occhi o un conoscersi così nel viso, ma è un entrare l'uno nell'altro, formando una cosa sola. C'è una conoscenza profonda, intima, che soltanto chi la vive la percepisce. La sua, di Dio, non è una conoscenza superficiale, di mere informazioni. Ma hanno detto che ho qui un reporter. No. È una conoscenza profonda, intima, sentita nel profondo di se stesso. Tutto questo, ho osservato, ho udito, conosco, l'ha smosso, l'ha fatto scendere dal suo piedistallo, dalla sua vita tranquilla, nell'alto dei cieli, ed è sceso in Egitto, non fisicamente, non ha un corpo, ma attraverso Mosè. Si è scomodato, è come quel padre buono della parabola del figlio prodigo, che esce di casa e va incontro al figlio che sta arrivando dal paese lontano. Esce dalla sua comodità, dalla sua dimora, da dove lui è qualcuno e qualcosa. Lui stesso si mette in viaggio, il Padre misericordioso, così anche Dio. È sceso dall'alto dei cieli, è un'immagine, comunque si è scomodato, ha cambiato i suoi orari ed è sceso per liberare dall'Egitto. È sceso non per informarsene, ma per dare attuazione a quelle cose che aveva già osservato, udito, conosciuto. Ma il vostro è un Dio che non è impassibile, che non muove nessun muscolo qualunque cosa accada, ma che si lascia coinvolgere, che è appassionato, che è emotivo. Sì. La Bibbia conosce di Dio non la sua trascendenza, la sua inamovibilità, la sua permanenza, la sua eternità, la sua entità divina. Il popolo conosce di Dio i suoi sentimenti, cosa dice, come reagisce, cosa fa. Conosce la sua passionalità, la sua passione, la sua rabbia, i suoi impegni. Il popolo conosce Dio nei suoi sentimenti. Perché Dio si fa conoscere a me, non con un simbolo. Quando vedi questa cosa qua, sappi che io ci sono. Un bel triangolo d'oro che indica la Trinità. No. Lui si mostra a me nei suoi sentimenti, in ciò che fa per me, in ciò che dice a me, in ciò che si fa sentire in me, nelle sue ispirazioni. Un Dio passionale, non indifferente, non impassibile, ma passionale, che partecipa, che sente, che si lascia coinvolgere, questo è un Dio misericordioso, perché sente nel suo cuore la mia situazione e si lascia toccare nel profondo. Non dice non mi riguarda, affari tuoi, sbrigatela tu. Si lascia coinvolgere. Tutto questo è misericordia. Tutto ciò che fa di Dio una persona che si lascia toccare, coinvolgere dalle mie situazioni. Ecco, Dio è uno che conosce, che ci conosce, che conosce le sue sofferenze, le nostre sofferenze. Quasi dire, le vivo anch'io le tue sofferenze. Me le sento dentro di me. So quanto soffri. So cosa provi, perché anch'io provo dentro di me le tue sofferenze. Le sento dentro. Conoscere per la Bibbia, l'ho già detto, è una conoscenza intima, profonda. conoscenza così intima, così profonda, che crea comunione, unità tra i due, che non sono più l'uno estraneo all'altro, ma uno e l'altro formano la stessa cosa, come appunto due coniugi quando sono coniugati. E questo non è un mistero. Perché il popolo ebraico sa di essere il popolo di questo Dio. Il popolo sa che il suo Dio pensa a lui, freme per lui, è provato nel suo cuore per le sue situazioni. Il popolo si riconosce suo popolo, oggetto dell'interessamento di Dio, oggetto della passione travolgente di Dio. Il popolo si riconosce figlio, non estraneo, ma figlio di Dio. E sa che Dio non gli è estraneo, è suo padre. Il popolo sa di essere proprietà di Dio, appartiene a questo Dio. Infatti osserverà le leggi di Dio, non perché ha paura poi della vendetta di Dio, osserverà perché lui appartiene a questo Dio. E lui che osserva le leggi che suo padre, che è la parte più preziosa di sé, di lui popolo, gli dice. Perché il popolo e Dio sono la stessa realtà, la stessa comunità. Dio è il capo e il popolo è il corpo di questo popolo. E magari è un'invenzione dei profeti. Cosa ne so io se poi veramente Dio è fatto così? Questa era un'aspirazione di Isaia, di Geremia, perciò hanno parlato di Dio così. Cosa ne so io se veramente nella realtà le cose stanno così? Un bel giorno arriva un tale di nome Gesù Cristo, il quale dice che non è un semplice uomo mio concittadino, mio compaesano, e ne è semplicemente un profeta, uno che ha studiato il catechismo e adesso spiega un po' le cose di Dio. No, dice che lui e il Padre sono una cosa sola. Perché lui è nel Padre e il Padre è in lui. E tutto ciò che lui, Gesù, dice, è il Padre che lo dice. E tutto ciò che il Figlio opera, è il Padre che opera. Perché lui, Gesù, è il Padre, solo una cosa sola. E Gesù mi dice che non è venuto a sistemare qualche storpio e guarire qualche lebroso e dare un po' di pane e pesci a chi ha fame. Qui è venuto a fare la Caritas per alcuni mesi. Gesù è venuto per rivelarci il volto di Dio, per mostrare chi è il Padre, per dirci come stanno veramente le cose nel mondo di Dio, per dirci chi è veramente Dio. Voi l'avete immaginato così, no? Nell'Antico Testamento. Io che sono con lui e formo con lui una cosa sola, il Verbo era presso il Padre, il Verbo era presso Dio ed era in Dio, il Verbo era Dio, parole dove ogni sillaba ha la sua importanza peculiare. Beh, questo Gesù dice, io vi rivelo, vi racconto ciò che è Dio. Perché voi possiate riconoscere il vero volto di Dio. Di Lui vi hanno detto questo. Ora vi racconto io come stanno le cose. Perciò la grande opera che Gesù ha fatto non fu quella di moltiplicare i pani e i pesci o di perdonare l'adultera, o di guarire il lebroso, o resuscitare la figlia di Gairo, fu quella di rivelarci il volto di Dio. e dunque anche rivelarci il vero volto, la vera dignità dell'uomo. E dunque rivelarci cosa vale questa vita. E dunque come spendere questa vita. Rivelarci a cosa siamo destinati. Che fine faremo una volta morti. Questo Gesù è venuto a raccontarci. Poi per farsi ascoltare ha fatto alcuni miracoli. Ma il centro della sua incarnazione era l'annuncio del regno, cioè annunciare la presenza di Dio. E di quale Dio? Perciò diciamo grazie a Gesù, non perché ha guarito qualche malato, e guarisca anche i miei. Non perché ha provveduto qualche manna o qualche pane, e dia un po' di euro anche a me. Ma diciamo un bel grazie a Gesù perché ci ha fatto conoscere chi è Dio e chi siamo noi e che fine faremo e che importanza ha questa vita e dunque qual è il modo migliore per vivere questa vita e così non sciuparla. Dunque Gesù è colui che racconta il vero volto di Dio. Mi dice chi è Dio. E mi ha detto, le cose che faccio io non sono io a farle, è il Padre che le fa in me. Le cose che dico io non sono mica io che le dico, è il Padre che le dice in me. Ma sono la mia opera e opera del Padre. La mia parola è parola del Padre, perché io e Lui siamo una cosa sola. Adesso io vedo cosa dice Gesù e cosa fa Gesù, per poi capire dalle sue parole e dalle sue opere che cosa dice Dio, che cosa fa Dio. Se dice parole di misericordia e compie parole e compie opere di misericordia o di altro genere. Ecco, Gesù mostra la compassione, la misericordia del Padre. Quando incontrò Gesù la vedova di Naim che portava il suo unico figlio al sepolcro, provò grande compassione, dice il Vangelo. Cioè il cuore di Gesù fu scosso profondamente dalla sofferenza di questa donna, già vedova, che portava al cimitero il suo unico figlio. Perciò restava sola al mondo, cessando di essere moglie, perché vedova, cessando di essere madre, perché senza figli. Rimaneva da sola come un troncone senza rami e senza fiori e senza radici. Gesù prova compassione, grande compassione per questa donna. Un bel giorno Gesù va anche in terra pagana, la trova un indemoniato a Gerasa, lo guarisce dal demonio, eccetera, e gli dice, annuncia ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Ciò che io ho fatto per te fu un atto di misericordia. Ho fatto questo perché ho provato sofferenza nel mio cuore per la tua situazione. Come l'ha avuta Dio per il popolo di Israele, schiavo in Egitto, l'ho avuta io per te, schiavo di Satana. Vado a annunciare a tutti, ai tuoi concittadini pagani, la misericordia che Dio ha usato per te. Passa accanto a un signore che è lì al suo tavolino con le sue imposte, le sue tasse, a riscuotere le tasse, eccetera, e lo chiama a sé. Usa verso di lui misericordia, lo chiama a sé. E lui lascia ogni cosa e segue. E Matteo. L'altro gesto che colpisce molto, perché ha colpito molto anche l'interessato, e di cui parlammo la volta scorsa, è Pietro. Pietro discepolo di Gesù, che ben conosce Gesù. Pietro che adesso è alle strette, perché deve scegliere o stare con Gesù e rischiare la sua vita, o dissociarsi da Gesù, fingere di non conoscerlo, e così salvare la pelle. La cosa non è una sciocchezza. Può apostatare dalla tua fede, convertirti all'islamismo e pagare le tasse all'ISIS e lasciare le tue case e scappare dal tuo paese, oppure zacchita. O ti sottometti e rinunci alla tua fede, oppure ti facciamo fuori. Questa era la situazione in cui si trovò di fronte Pietro. Forse per lui la cosa non era così tragica, ma l'out-out era questo. Ma siccome Pietro già si era separato da Gesù, perché non lo capiva più, perché non condivideva le sue scelte, perché era già da un pezzo di tempo deluso dal comportamento di Gesù, che al posto che essere un messia, vincitore, trionfatore, instauratore del regno di Israele, rischiava di fare una brutta fine, e l'ha fatta, Pietro già lo seguiva da lontano. Di fronte al dover scegliere, al farsi smascherare oppure confessare la sua appartenenza a Gesù, Pietro, anche se dinanzi a una semplice serva, dice che lui non ha niente a che fare con quello, anzi, neanche lo conosce. Pietro va per la sua strada, Gesù esce dal palazzo di Caifa ammanettato e flagellato e con sulla corona di spine, va per la sua strada, e Gesù che si volta e guarda Pietro. Quello sguardo che Pietro capisce essere pieno di misericordia, ora sapete cosa vuol dire misericordia? Cioè uno sguardo che manifestava come lui stesso era rimasto toccato, scioccato dalla situazione di Pietro. Gesù pativa per Pietro. Sentiva dentro di sé la lacerazione che c'era nel cuore, nell'animo, nell'amicizia di Pietro. E come lo capiva Gesù, che non era un estraneo, ma formava coppia con Pietro. Era il suo maestro, il suo Signore. Pietro colse quella carica di passione, passione che sta per amore, ma sta anche per sofferenza, in quello sguardo. E pianse amaramente. Dunque Gesù, in tanti modi, io ne ho citati alcuni, ha dimostrato misericordia. E dimostrando lui misericordia, mi veniva a dimostrare che Dio è fatto così, perché lui e Dio sono una cosa sola. E ciò che Gesù fa è il Padre che sta nei cieli, che così agisce. Il Padre avrebbe fatto così, perché la pensa come me, sente come me, parla come me. Io sono la rivelazione del Padre, la parola che comunica il Padre. E tanti altri segni di misericordia o di compassione. Cos'è che capisco in buona sostanza? E Gesù non cammina per le strade della Palestina così impettito, dice fa la sua lezione, poi va altrove, in un'altra classe, fa un'altra lezione. No, vive con la gente. La gente che incontra lascia il suo segno, per cui ha un'emozione o un'altra in base alla vicenda che vive, in base alle persone che vive. L'una non è uguale all'altra, l'una è se stessa. Ciascuna ha la sua storia. E lui ha cura degli altri. Anche se l'altro gli è indifferente, gli è estraneo, è lui che si avvicina a quello là, rendendolo prossimo per sé, vicino a sé, interessato a sé. Come fece il buon samaritano, che era estraneo a quel malcapitato ferito. Ma il samaritano, avvicinandosi, approssimandosi a quel tale, ha reso quel tale non più anonimo, estraneo, ma prossimo. E ha avuto cura di queste persone. Ciò che Gesù ha fatto per il lebbroso, per il cieco, per il povero, eccetera, non fu gran cosa. Un po' di fango, un po' di acqua, un buffetto, piccole cose. Ma fu però la rivelazione della sua partecipazione emotiva ed interiore grandissima, perché ha sentito quella situazione come se fosse la sua personale situazione. Il suo essere pienezza di vita, il suo essere salvezza di lui Gesù, l'ha passato all'altro, perché fosse salvato, fosse guarito. Non è ciò che ha fatto, ma il cuore compassionevole con cui l'ha fatto. Noi facciamo quel poco che facciamo, che riusciamo a fare. Ti darò un euro, ti darò un consiglio, ti farò compagnia per 10 metri intanto che andiamo alla stazione, ti ascolterò in una tua confidenza, dico la cosa. Ma qualunque sia la cosa che io faccio, anche piccola, deve nascere da un cuore ricco di misericordia, che veramente sente la tua situazione e se ne fa carico, altrimenti è un perditempo. Altrimenti è un'elemosina esteriore. Altrimenti è un buonismo d'accatto. E il popolo cristiano, chi ha incontrato Cristo, sente di essere l'oggetto della attenzione, della cura, della passione, dell'interessamento, dell'amorevolezza, della misericordia di Gesù. Sente. Infatti Pietro, nella sua prima lettera, mi scrive così. Voi, e parlava di noi, voi siete la stirpe eletta. Ciò che si diceva dal popolo ebraico, Pietro lo applica ai cristiani. Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato, comperato, perché proclami le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Perché parli bene di Gesù? Non perché ti ha fatto la grazia di guarire, ma perché Lui ti ha liberato dal male e si è manifestato a te, si è fatto conoscere a te, ti ha condotto nel suo mondo di ammirabile luce. Voi che un tempo eravate non popolo, persone qualsiasi, ciascuno pensava ai cavoli propri, ora invece siete il popolo di Dio, la comunità che Dio si è scelto uno per uno, per fare di voi, persone anonime, la sua comunità. Cioè persone, ciascuno che si riconosce nell'altro, perché tutti sono con l'altro la stessa comunità di Cristo. Voi un tempo esclusi dalla misericordia, Dio non si interessava per nulla di voi, perché eravate un nulla per Lui, ora invece avete ottenuto misericordia. Ora invece vi siete accorti che Dio stravede per voi, ha cura di voi. Voi siete nel suo cuore e ciò che voi passate non lo lascia indifferente, coinvolge e smuove anche Lui. Noi siamo il frutto della misericordia di Dio. Ma in che modo Dio ci manifesta misericordia? In tantissimi modi. Ci sono alcuni momenti peculiari che indicano quando Lui ha avuto per noi, ecco, dei grossi segni di misericordia. Con il battesimo. Quando ha preso la mia vita e l'ha immersa nella sua vita. Perché io vivessi di Lui e avessi in me la sua stessa vita eterna e diventassi come Lui figlio del Padre, al punto da non avere più paura di Dio, ma di rivolgermi a Lui come a mio Padre. Non mi ha lasciato nella fascina che raccoglie i vari arbusti sparsi della campagna. Mi ha scelto come tralcio da innestare in sé, in Lui che è la vite, perché diventassi io tralcio, piccola cosa, parte della vite, ramo tralcio della vite, e producessi non già un insetto, ma il frutto dell'uva, frutto della vite. Per quanto possa fare compassione per la mia piccolezza, eccetera, sono un piccolo tralcio. Neanche sufficiente per accendere il fuoco. Dico per accenderlo, anche per farlo durare. Dio mi ha scelto nella mia piccolezza e tu guarda, tu mi sei prezioso. Cosa potrei fare io senza di te? L'ha preso, mi ha innestato nella sua vita. Lui è Dio, Mi ha detto, tutto ciò che è mio è tuo. Tutta la mia linfa passa a te. Tutte le mie manifestazioni, le opere che io faccio, anche tu le farai, e di più grandi. Sto citando il Vangelo, non sto fantasticando. Tutto questo è venuto con il battesimo. Ovviamente il battesimo vissuto, la base che riceva 4 gocce e mezzo di acqua per essere battezzato. Occorre che poi viva quel battesimo che è iniziato con quella abluzione dell'acqua. E tanti altri modi. Anche il sacramento della riconciliazione, se vissuto bene, come cammino di conversione, è un ravvivare il battesimo umiliato, mortificato dal mio peccato. Le grazie che io chiedo e che ottengo, forse non nei tempi previsti, nei modi previsti, però sento che talvolta Dio mi risponde. Mi risponde sempre, io me ne accorgo qualche volta. Dio usa misericordia quando io sento dentro di me un'ispirazione, una consolazione. Ero molto triste, non sapevo cosa fare, eccetera. Ero come preoccupato, angosciato. E mi sono messo nella luce di Dio. Ho sostato per lungo tempo dinanzi a Lui. Forse senza dire nulla, però ero lì. E mi nacque nel cuore un'ispirazione, un pensiero. Non fu il mio cervello a produrre questo pensiero, fu lo Spirito Santo a suscitarmi questa ispirazione. Ispirazione, Spirito Santo. Appunto, l'ispirazione è la tipica voce dello Spirito Santo, di quell'amore di Dio presente in me, perché con il battesimo diventai tempio vivo dello Spirito Santo. E questo Spirito, quando io gli do spazio e tendo l'orecchio, lui mi ispira, mi dice qualcosa. Tu lo chiami la voce della coscienza. Sai, ho sentito dentro di me che dovevo fare così. Sai, i miei morti mi hanno suggerito, è un'ispirazione. È un segno di misericordia. Dio sente come te la situazione, non se ne disinteressa, se ne fa carico e ti aiuta in questo modo. Ti viene incontro a cura di te in questo modo. Sia Matteo che Luca dicono: siate anche voi perfetti come perfetto il Padre vostro che sta nei cieli. Matteo. Luca precisa: siate anche voi misericordiosi come misericordioso il Padre vostro che sta nei cieli. In altre parole, il Figlio rassomiglia al Padre. Poiché il Padre è perfetto, anche il Figlio sia perfetto. Luca traduce in termini molto più antropologici, molto più umani, molto più esperienziali: siate misericordiosi come lo è vostro Padre, siate voi figli simili al vostro Padre che è misericordioso. Per cui non basta che io contempli e applauda la misericordia del Padre rivelataci in Cristo. Occorre che anch'io, Francesco, che anche tu, Beatrice, ti impegni a rassomigliare al Padre, quanta fatica e quante pretese, rassomigliare al Padre in qualche modo, vivendo anche noi la misericordia. Perché a Gesù fu detto, è Gesù stesso che lo dice al Padre nella lettera agli Ebrei: tuo Padre non hai voluto né sacrifici né offerta, invece mi hai dato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora io, Gesù, ho detto: ecco, vengo, Padre, per compiere la tua volontà. La mia vita, appunto, sarà spesa per realizzare il tuo disegno di salvezza, la tua volontà di salvezza. E questo lo chiede anche a noi. Non soltanto, ecco, Cristo ha detto al Padre: non mi hai chiesto sacrifici, io ti ho offerto il mio corpo, la mia vita. Ma questo è chiesto anche a noi. Dice l'Apostolo Paolo: vi esorto, fratelli, ad offrire la vostra vita come sacrificio vero, gradito al Padre. Il Padre non vuole che voi sgozziate animali come vittime, come olocausti da bruciare nel Tempio. Così usavano gli antichi. Sapete qual è il sacrificio che Dio gradisce? La vostra vita. Non che voi vi uccidiate, vi immoliate per Lui, ma che voi viviate per Lui. La vostra vita ben spesa è questo il sacrificio che Dio gradisce. È questo profumo che sale al cielo e piace a Dio, una vita ben spesa. Per cui la vostra vita ben spesa sia il sacrificio. E il vero sacrificio per Dio non è l'immolazione di un agnello, ma è la tua vita ben spesa. Cioè la tua vita vissuta nella misericordia. cioè vissuta con il cuore. Perché misericordia vuol dire sentire nel cuore, dentro di te, ciò che vedi all'esterno, la sofferenza esterna, ciò che l'altro soffre. Perché l'altro cessa di essere un estraneo, che c'entro io con lui, se fossi custode di mio fratello, perché l'estraneo cerchi, cessi di essere estraneo, ma diventi tuo prossimo, cioè parte di te, vicina a te. E tu hai compassione o misericordia, sono sinonimi, in quanto patisci, senti dentro di te la sua sofferenza, come anche la sua gioia. Andiamo al sodo. Vi sono alcuni segni di misericordia che anch'io e te possiamo fare? San Francesco ha dato inizio a un'esperienza, no, di comunità evangelica, di fraternità evangelica. E Francesco mi dice che il primo segno di misericordia è portare i difetti e i pesi gli uni degli altri. Se accanto a me un frate, un mio confratello, o un coniuge, o un figlio, che per carità, padre, non ce la faccio più, è un peso insopportabile, ma come si fa a campare con un tipo simile? Ma nessuno ce l'ha fatto, dopo tre mesi o tre anni sono scappati, hanno cambiato convento, è insopportabile. Il primo gesto di misericordia, cosa che Dio fa per noi, è portare il peso gli uni degli altri. È lo starti accanto, è diventare uno di te, anche quando tu mi sei pesante. Il farmi carico di te, mi sento responsabile di te. Ti sento mio, anche quando pesi 80 kg sulle mie spalle. Anche allora io mi faccio carico, ti carico addosso, mi faccio tuo cireneo. Perché ti voglio sentire mio in qualunque situazione, nella buona e nella cattiva malattia, nella gioia e nella sofferenza, in vita e in morte. Se l'amore è accoglienza reciproca, è accoglienza reciproca anche quando l'altro diventa pesante per i suoi anni, per il suo carattere, per le sue situazioni personali. Dunque portare il peso gli uni degli altri significa avere misericordia, cioè sentire l'altro nel profondo di me stesso, lasciarmi scomodare per accogliere l'altro. Così come Dio che si lasciò scomodare, scese dal cielo per andare in Egitto attraverso Mosè e così liberare il popolo. Sopportarsi gli uni gli altri, portare il peso e i difetti gli uni degli altri. Non è che io per sopportare il tuo difetto debba dirti, guarda, hai questo difetto, questo vizio, bestemmi ogni tre parole, avanti così, tanto io sopporto. Ho il callo alle mani. No, sopportare vuol dire che io continuo a stare con te, anche se è molto difficile stare con te. Che io mi sento parte di te, anche se tu presenti dei difetti, delle brutture, dei momenti difficili. Poi ti aiuterò anche, perché ti voglio bene, a vincere i tuoi difetti, a superarli, a controllarti. Io ti amo anche se sei malato, però ti aiuto anche a guarire dalla malattia. Prendo l'idea. cioè accettarci e accoglierci così come siamo. In questo così c'è di tutto. Sentirci responsabili della situazione del fratello, farci carico, sentirci coinvolti, portare i pesi degli altri. I pesi degli altri talvolta sono piacevoli, altre volte sgradevoli, alcune volte sopportabili, altre volte insopportabili. Se io ti sopporto e porto il peso dei tuoi difetti, vuol dire che io non mi disinteresso di te. Non ti scarto quando vali poco. Non ti caccio via quando mi sei insopportabile. Io mi faccio carico della tua vita in ogni sua situazione. Nella gioia, nella malattia, nella salute, eccetera. Mi faccio carico della tua vita, anche della pesantezza della tua vita. Come Gesù, che si fece carico della sofferenza e del peccato degli altri. Ecco l'agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo, che si fa carico, che si carica, che porta il peso del peccato del mondo. E caricandosi dei miei peccati, li toglie. L'agnello di Dio che unleve le pesce di mondo. L'agnello che toglie il peccato del mondo. Perché appunto farsi carico vuol dire caricarsi addosso, ma anche toglierlo dall'altro. Secondo segno di misericordia. Guardarsi dalla tentazione di turbarsi, di adirarsi, di arrabbiarsi per il peccato del fratello. È sempre San Francesco d'Assisi, che è un santo non effeminato, non rozzo, ma di un sentimento maturo e molto delicato. Quale dice: l'ira e il turbamento impediscono la carità in sé e negli altri. Perciò se anche tuo fratello ti peccasse 1000 volte dinanzi ai tuoi occhi, tu continua ad amarlo e non adirarti per il suo peccato. Non perdere la pazienza, non arrabbiarti, non rispondere con male parole, non dire ma non si può più, ma è impossibile, ma io ti caccio, ma io ti denuncio. Ma io divorzio. Non turbarti per il peccato dell'altro. Il peccato dell'altro è scandaloso, crea un turbamento, crea un fastidio, crea un impedimento, ti fa cadere. Ma tu non farti cadere, non farti buttare a terra dal peccato dell'altro. Sappi essere tu più forte del peccato dell'altro. Perché se anche il peccato fosse grande, la sua misericordia è più grande del nostro peccato. Quando un superiore di un convento scrisse a San Francesco, guarda Francesco, non ce la faccio più. Mi è impossibile vivere in questo convento. Non soltanto non mi obbediscono, ma prendo di quelle bastonate, di quelle umiliazioni. Sai che sto perdendo la fede? Dice questo guardiano per lettera a San Francesco. Guarda, mandami là a Sacromonte, luogo tranquillo, faccio il Romita, là contemplerò Dio e gli renderò lode per la sua grandezza. Ma toglimi da questo luogo, per carità. Noi non conosciamo questa lettera del guardiano o del ministro a San Francesco, però conosciamo per filo e per segno la risposta che San Francesco dà a questo ministro. Occorre leggerla per gustarla bene. Alcune espressioni. Se anche un fratello peccasse dinanzi al tuo sguardo mille volte, tu non cessare di amarlo. Sappi che tu scoprirai la presenza di Dio più stando in mezzo ai fratelli, anche questi fratelli peccatori, che non rifugiandoti in un alto eremo a fare contemplativo. Perché è rimanendo con loro che tu fai esperienza di un Dio che rimane sempre con noi. E più un fratello sbaglia, e meno devi irritarti, ma amarlo sempre di più. E se lui non ti chiede scusa per il suo peccato, sii tu a domandargli se vuole essere perdonato. E amalo più di prima. E se dici di amare Dio e amare anche me Francesco, beh, ama il tuo fratello così. E fa sapere anche ai tuoi colleghi, guardiani, superiori, che tu intendi comportarti così. Questa è la vera obbedienza. Terzo segno di misericordia. Che io collabori alleggerendo il mio peso. Portare i pesi gli uni degli altri. Non adirarmi per il peccato, per il difetto dell'altro. Questo è un modo per avere misericordia. Ma da parte mia, che sono difettoso, che ho questo caratteraccio, in che modo io posso usare misericordia verso gli altri? Correggendo il mio carattere. Correggendo i miei vizi, riconoscendo che sono fatto male. Secondo, e impegnandomi sul serio a cambiare vita, in modo da essere meno pesante, più sopportabile. In modo da rendere più facile la misericordia che l'altro usa nei miei confronti, sopportando il mio peso. Perciò la misericordia coinvolge sia colui che porta il peso, sia il peso che deve appunto pesare un po' di meno, mettersi in dieta, per essere più sopportabile. Perché la misericordia è tipica di Dio, che è bontà assoluta. Ma se non posso fare misericordia un pretesto per continuare a pesare sugli altri fino a schiacciarli e a polverizzarli. Per misericordia l'altro mi accoglie così come sono. Ma io in nome della stessa misericordia mi rendo più sopportabile di prima. Più piacevole, più amabile di prima. E ma tu fai così per sistemare le carte, no? Perché Gesù disse che è venuto a dare vita ai peccatori, a dare misericordia. Non è venuto a condannare, ma a salvare. Ma disse anche, convertitevi, perché abbiate in voi la salvezza. Sono venuto a chiamare i peccatori a conversione, perché si salvino. Tu non puoi ricevere la salvezza se non ti converti. Non puoi ricevere la guarigione se non fai la cura. Non puoi percepire la mia misericordia se tu ne approfitti aumentando il peso e l'insopportabilità. Qual è il tuo apporto in questo clima di misericordia? Per renderti un po' più leggero e sopportabile. Per cui a due coniugi che litigano fino al parossismo, fino al divorzio, ecco, importante è che non ci si scoraggi, ma si capisca che è restando insieme, anche in questo momento così difficile, che è possibile dare veramente un senso alla vostra vita. Però è chiaro che quando c'è un litigio molto forte e reiterato, per vivere questo stare insieme nella misericordia, nell'accoglienza reciproca, esige anche contemporaneamente che ci sia un dialogo, una presa di coscienza reciproca, che le cose devono cambiare. Che l'accoglienza è possibile se uno non sfugge alla mia presa, ma si lascia accogliere. Io posso donarti un regalo, farti un dono, se tu tendi le mani e accogli il dono. Ma se ti faccio un regalo e tu metti le mani in tasca e dici così, posso che farmene? Da parte mia ci fu misericordia, ci fu dono. Da parte tua ci fu rifiuto. E il mio atto di misericordia diventò inutile. Non raggiunse i suoi effetti. Perché per raggiungere i suoi effetti la misericordia non basta che sia data, oppure anche che sia accolta. Non basta che io sopporti il tuo cattivo carattere, o quello che tu riconosca di avere un carattere cattivo, che talvolta rende nulla la mia sopportazione, la mia misericordia. E quanto più uno è fragile e nel bisogno, è peccatore, è malato, è anziano, non ha tutte le forze della virtù, è peccatore, non ha tutte le forze della vita, è molto anziano, non ha tutte le forze fisiche, è malato, ci vuole maggiore tenerezza, maggiore attenzione, perché la realtà è più fragile. Quando un oggetto è fragile, occorre maneggiarlo con prudenza. Maneggiarlo con cura. Perché è fragile. Male non vale niente, però è fragile. Se lo maneggi in modo normale, lo spacchi, si rompe. Ecco perché dice San Francesco, che è sempre un personaggio in gamba, e dovunque sono i frati, e si incontreranno i frati, si mostrino tra loro familiari. Cioè spontanei. Chi sei tu? Ah, non sapevo che c'era anche tu. Si mostrano familiari, l'uno con l'altro, e ciascuno manifesti all'altro con sicurezza le sue necessità. Non è facile esternare i miei bisogni. Confidarli a uno. Ci vuole confidenza, ci vuole fiducia, ci vuole un'intimità, un'amicizia, per confidare le mie pene, i miei bisogni, i miei limiti, i miei fallimenti a un altro. E ciascuno manifesti all'altro con sicurezza, con fiducia, le sue necessità. Poiché, bellissimo l'esempio, se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, quanto più premurosamente uno deve amare e nutrire il suo fratello spirituale. Il frate sia verso il suo confratello come la madre verso il suo figlio. e vuole molto bene al figlio. Vuole molto bene perché l'amore sia concreto, lo nutre. Non soltanto gli dà i bacini, ma anche gli dà il latte, gli dà la mancia. L'amore deve essere concreto, fattivo. Oh, come ti voglio bene, pace bene, fratello. Ma se uno ha un bisogno, tu appena puoi glielo dai. Perché di questo bisogno ti ha fatto confidenza. In conclusione, leggo perché sennò non finisco più. Apprezziamo la misericordia dei nostri fratelli. Ci capita magari, no? In un mese di esserci accorti che un qualcuno ha avuto atteggiamenti delicati, insomma, di misericordia, di benevolenza. Riconosciamoli. Non diamoli per scontato. Ma forse era di buona luna, allora mi ha sorriso, mi ha aiutato. Forse l'ha fatto con impegno. Perché obbligare un fratello, una sorella, un coniuge, un figlio, eccetera, a cercare lavoro fuori, non più casalinga, ma fare l'operaia fuori? Oppure lavorare non più con il papà, ma in un'altra azienda? O farsi amicizie fuori famiglia per sentirsi persone apprezzate che valgono? Chissà, no? Che finché fai da mangiare i tuoi, non riconoscono che hai lavorato e non riconoscono che sei una brava cuoca. Occorre lavorare fuori, magari anche meno ore, per portare a casa uno stipendio e poi capire dallo stipendio che hai lavorato. Occorre che tu faccia carriera fuori, passare dal lavapiatti al capo cucina, per capire che tu ci sai fare in cucina. Che non sempre mal sopportato e brontolato in casa, invece fuori, hai fatto carriera. Ora, perché obbligare uno a lavorare fuori o fare carriera o farsi amicizie estranee per essere rispettati in casa propria? Questo vale specie per i frati, i quali, per quanto facciano in convento, il loro lavoro passa inosservato. Ora, qualcuno, per sentirsi anche lui utile alla comunità, chiede di dire la messa fuori, predicare fuori. Così che poi porta a casa una buona offerta, il parroco gli ha dato, il parroco lo chiama ancora, bravo, predica molto bene, ha fatto un gran bene, lo chiami. I frati, ma pensavo un poveraccio, un Pierino invece, sa come è apprezzato? Strano, però è apprezzato. Perché obbligare me a fare queste parti per essere accolto, apprezzato in comunità? Uno che ha misericordia, che ha un'attenzione, che ha cuore per l'altro, insomma, deve accorgersi di questo. Ecco gesti di misericordia, cioè apprezzare le persone che hai accanto. Che non sia l'altro a dire, ma io valgo, io so fare questo. Devo essere io che ho gli occhi aperti a capire per primo i tuoi doni. E darti una mano perché tu li possa realizzare e far fruttificare. Misericordia vuol dire sentire con il cuore, essere toccati dalla situazione dell'altro. Di conseguenza, sia l'aver cura dell'altro che l'essere riconoscenti per la cura ricevuta sono entrambi atteggiamenti di misericordia. Che tuo figlio che viene tutti i giorni a Biumo a trovarti, tu che hai 90 anni e sei mamma ricoverata lì, a Biumo, di sopra. Di tuo figlio, grazie. Sapessi come mi fa piacere avere la tua visita ogni giorno? Chissà quanti sforzi fai. Franco per venire a trovarmi. Ma sì, ma per me è un piacere, mamma. Fagli capire che la sua attenzione verso di te è un'attenzione materna, misericordiosa, di amore. Un amore non misericordioso, non sentito, non è neanche un amore umano, tantomeno un amore cristiano. Un amore freddo non è amore, non è carità cristiana. L'amore, sia umano che cristiano ancora di più, deve essere un amore che parla, che si comunica, che scalda. Perché un calorifero freddo non è un calorifero, è un blocco di ferro, di acciaio. Il calorifero deve portare calore, calorifero. Un amore che non ama, che non scalda, che non si fa sentire, che non è toccante, che non è passionale, non è amore. È melassa. Senza misericordia non c'è riconciliazione. Dio mi ha riconciliato, mi ha assolto i peccati. La gente non può crederci rappacificati. Siamo in pace con Dio, in pace tra di noi, infatti facciamo la comunione tutti i giorni, eccetera. La gente non può crederci rappacificati o un popolo di Dio se in noi e tra di noi non vede una partecipazione personale, appassionata, vissuta alla situazione del nostro prossimo. Ma sempre in chiesa insieme a quelle lì, sempre insieme, è da anni che le vedo sempre insieme, ma l'uno se ne frega dell'altro. Pensa che questo qui è morto il marito e anche un figlio, l'altro non si è neanche scomodata, eppure vanno sempre insieme in chiesa. Come fai ad andare insieme in chiesa se non c'è un minimo di condivisione della vita, di partecipazione alla situazione dell'altro, che è parte di te e con il quale ti rechi al comune padre a pregare? Nessuno per me cristiano è mio prossimo se io non mi faccio prossimo a lui. E ci si fa prossimi chinandoci sopra di Lui, interessandoci a Lui, curando le sue ferite, pagando di persona, come buon samaritano, perché stia bene, amandolo e sentendolo come parte della nostra vita. La misericordia non solo è la via della riconciliazione, ma la misericordia è la garanzia ed è il frutto della riconciliazione. Io sono sicuro che Dio mi ha perdonato, mi ha assolto, perché io provo sentimenti di attenzione verso queste persone. Poiché ho ricevuto il perdono, veramente, mi sento anch'io capace di perdono verso gli altri. Ma se io ho ricevuto 1000 assoluzioni, il mio cuore è indurito verso di te, mi sa che io non sono stato perdonato da Dio. Infatti questo perdono non mi ha cambiato. Ha fatto 106 di croce. In me non c'era la disponibilità interiore, in me penitente, per fare di quel segno la comunicazione effettiva di un perdono. Invece in quanto perdonato, riconciliato, posto nella misericordia, poi per me diventò spontaneo comunicare la misericordia, comunicare il perdono ricevuto. Si ama in quanto si è amati, si perdona in quanto si è perdonati, si è misericordiosi in quanto si è ottenuto misericordia. Ecco, la misericordia è questo. E sentire la tua situazione come se fosse mia. È il mettermi nei tuoi panni. e sentirti parte di me. È il soffrire con te, il gioire con te. È il sentire la comunione. Questa è misericordia. Miserior, sofferenza, prova, disagio. Cor cordis, sento dentro di me, nel mio cuore, sono colpito profondamente dalla tua situazione. Specie quella che crea in te una sofferenza, un disagio. Perché poi diventi un aiuto a te perché possa risollevarti dal tuo disagio. Pace e bene a tutti.